Quarta domenica di Quaresima, ciclo A, dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 9, i versetti 1-41.
Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e gli dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 16, i versetti 1-13.
E il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Jesse, il Betlemita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti indicherò quello che dovrai fare e tu ungerai colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: è di buon augurio la tua venuta? Rispose: è di buon augurio, sono venuto per sacrificare al Signore. Provvedete a purificarvi, poi venite con me al sacrificio. Fece purificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli osservò Eliab e chiese: è forse davanti al Signore il suo consacrato? Il Signore rispose a Samuele: non guardare al suo aspetto, né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Jesse fece allora venire Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: nemmeno su costui cade la scelta del Signore. Jesse fece passare Samma e quelli disse: nemmeno su costui cade la scelta del Signore. Jesse presentò a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele ordinò a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Quelli mandò a chiamarlo, e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e gentile di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Samuele poi si alzò e tornò a Rama.
Dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, i versetti 8-14.
Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce. Ora, il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto, è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere.
Discenda su di noi, o Signore, il tuo Santo Spirito. Egli ci dia la luce per poter conoscere il tuo Figlio in questa parola, per poterlo testimoniare nella nostra quotidianità, nella nostra vita. Amen. Domenica del cieco nato, quarta domenica di Quaresima del ciclo A. Vorrei iniziare con quanto scrive Clemente Alessandrino: battezzati siamo illuminati, illuminati siamo figli di Dio. Figli di Dio, riceviamo un dono perfetto e ricevendo un dono perfetto possediamo l'immortalità. Battezzati, liberati dai peccati, la cui oscurità faceva ostacolo allo Spirito Santo, abbiamo l'occhio dello Spirito libero, trasparente, luminoso, capace di vedere Dio, dal momento che lo Spirito Santo è stato effuso su di noi dall'alto del cielo. Penetrati da questo raggio eterno, possiamo vedere la luce eterna, perché il simile ama il simile. Ciò che è santo è amato dalla fonte di ogni santità, che è essenzialmente luce. Voi infatti eravate tenebre e ora siete luce nel Signore. Con queste parole noi iniziamo a riflettere su questa pagina dell'Evangelo di Giovanni. Nell'Evangelo di Matteo Gesù, poco prima di ricorrere alle parabole, loda il Padre perché ha rivelato il mistero del regno ai piccoli, mentre lo ha nascosto ai sapienti e agli intelligenti, esprimendo così in maniera netta quel rovesciamento che noi possiamo scoprire nell'episodio della guarigione del cieco nato. Gesù è venuto perché i ciechi vedano, ma quelli che credono di vedere invece diventino ciechi. Sotto lo sguardo di Cristo, luce del mondo, gli uomini sono chiamati a prendere posizione per lui o contro di lui. Alcuni pretendono di vedere e di sapere, ma sono semplicemente legati, attaccati alle loro vedute umane. Essi misurano con il metro della loro angusta sapienza le opere del Figlio di Dio inviato. Soltanto loro rifiutano di credere e dunque sono incapaci di constatare quella cecità che il loro cuore vive, al punto da dire: costui non sappiamo di dove sia. Il cieco guarito invece sa soltanto una cosa, che chi gli ha aperto gli occhi non può che venire da Dio. Un'umile certezza racchiusa in uno sguardo da cui dipende tutta la vita. E questo cieco deve affrontare molte opposizioni. Deve ancora affinare la vista per riconoscere al di là dell'uomo e del profeta il Figlio dell'uomo, il Signore. E soltanto l'iniziativa totalmente gratuita di Gesù gli permetterà di giungere a quella visione personale di fede. Tu l'hai visto, colui che parla con te è Lui, il Messia. Attraverso il battesimo anche l'uomo peccatore rinasce dalle tenebre alla luce di Cristo, ma come il cieco deve imparare a vedere. La vita cristiana è un lungo catecumenato, una lenta crescita attraverso il chiaroscuro di questo mondo, alla luce ricevuta, fino a che non risplende pienamente il giorno di Cristo. Ciechi guariti, luce nata dalla luce, allora possiamo prostrarci così davanti a Lui. Dall'eucologia l'antifona d'ingresso famosa, letare Gerusalem, rallegrati Gerusalemme, e voi tutti che l'amate riunitevi, esultate e gioite voi che eravate nella tristezza, saziatevi dell'abbondanza della vostra consolazione. E la domenica di letare. La celebrazione infatti è a circa metà del cammino quaresimale e già prevale un contenuto senso di gioia. In questo giorno il sacerdote che presiede può esprimere anche visivamente la gioia che anima tutta la celebrazione. Il colore dei suoi paramenti può tramutarsi in rosa, no? Attenuando il viola, proprio per l'approssimarsi di quella luce che sta per illuminare ogni uomo. La citazione è tratta da Isaia 66, anche se il testo originale si esprimeva «Gioite con Gerusalemme». Nell'adattamento, quell'imperativo è rivolto alla Chiesa, che qui, oggi, celebra. È intorno ad essa chi è chiamato a fare assemblea, riscopre, dopo la tristezza causata dal peccato, la gioia di chi si riscopre sposa amata, chiamata a giubilare, a esultare con lo sposo, il Signore stesso. Una sposa che riceve dal Signore altri figli. Il Signore la dichiara tutti beati, coloro che ameranno e godranno della sua pace. Una gioia che i padri approfondiranno parlando dei figli che, succhiando alle mammelle della sposa, della madre, nella Chiesa sono le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. I brani della scrittura che oggi ci vengono proposti sono certamente da considerarsi nel tempo liturgico. Dunque, in quella prospettiva battesimale e pasquale di cui più volte abbiamo parlato. Tutte e tre le letture, infatti, anche se in modi diversi, accennano al mistero di illuminazione, a quel passaggio dalle tenebre alla luce della vita, che si opera attraverso il battesimo, nel quale noi veniamo inseriti nel mistero di morte e resurrezione di Cristo. Io sono la luce del mondo, dice il Signore, chi segue me avrà la luce della vita. È il canto all'Evangelo che riprende due dichiarazioni solenni del Signore nella festa delle capanne. L'acqua della vita, che è lo Spirito, la luce del mondo. Dell'acqua abbiamo parlato domenica scorsa. Oggi la luce, che indica sempre la vita, è il Verbo di Dio, è il Signore, la luce divina che vivifica, una luce che si irraggia a torrenti inesauribili sugli uomini. Nella luce tua vedremo la luce, dice il Salmo 35. Una luce posta sul servo, Isaia 42, chiamato a illuminare le nazioni, a manifestare l'agire di Dio, la sua misericordia. Seguire il Signore significa essere discepoli obbedienti, obbedienti fino alla morte che glorifica il Signore, a diventare noi stessi luce del mondo. E lo si diventa accettando la croce, seguendo il Signore, guidati da Lui dunque. Le tre letture, così come la colletta, ci consentono di individuare i temi di questa liturgia della parola. La luce, il vedere, così ci fa pregare la seconda colletta. O Dio, Padre della luce, tu vedi la profondità del nostro cuore. Non permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in Lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. In questo cammino di preparazione dei catecumeni al battesimo, che verrà celebrato durante la vigilia di Pasqua, verte il grande scrutinio, no? Sulla luce, dunque, per giungere a quella professione di fede del cieco che ognuno è chiamato a fare propria. Credo, Signore. La luce corrisponde al battesimo, dove il catecumeno, come il cieco che camminava nelle tenebre, viene condotto alla luce della fede ed elevato alla dignità di figlio. Così ci fa pregare anche il prefazio, come il Salmo responsoriale. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre, per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita, ha liberato gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per noi, dunque, già battezzati, questa liturgia è continua mistagogia del battesimo, perché anche noi dobbiamo continuamente essere istruiti affinché non ci capiti di scontrarci con Cristo, come è successo ai giudei della pagina evangelica. Ogni uomo battezzato, dunque illuminato, per la sapienza che gli deriva dalla forza dello Spirito Santo, è in grado di testimoniare nella semplicità: io credo, Signore, contro ogni sapere tronfio e goffo del mondo. Anche la preghiera di comunione, o Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. In questa preghiera tutta la Chiesa, tutti gli uomini maschi e femmine, invocano Cristo, luce per ogni uomo, affinché questa luce brilli nel cuore, lì dove tutti i fedeli possono pensare e desiderare sempre quanto è gradito a Lui e al suo amore di carità. Da notare che questa preghiera oggi è rivolta al Figlio, lasciando fuori dalla prospettiva il Padre e lo Spirito Santo, cambiando quella legge immutabile degli antichi concili. Quando si assiste all'altare, la preghiera sia sempre diretta al Padre. Ma la pagina evangelica, originale del quarto Evangelo, sappiamo che non mancano le guarigioni di ciechi nei sinottici, ma il brano di Giovanni, di alto valore artistico e teologico, è proprio del quarto Evangelo. Qui abbonda quell'ironia tragica in cui il quarto evangelista si rivela artista. Con ciò noi non diciamo che l'evangelista si sia inventata questa narrazione. L'evangelista ha saputo condensare in questa pagina, che sta in una buona tradizione storica, ripeto, per tutti quei miracoli che nei sinottici sono comunque raccontati. Il quarto Evangelo sottolinea elementi che sono importanti. Pensate semplicemente alle modalità con cui il cieco viene guarito. Quel fango impastato con la saliva, posto sugli occhi, un gesto che ricorda la guarigione del cieco di Betsaida, di Marco 8. C'è dunque attendibilità storica, ma questo miracolo interrompe, anche se momentaneamente, una serie di controversie che già nei capitoli 7 e 8 Gesù sta affrontando e che culmineranno poi al capitolo 11, versetto 45 e seguenti, con la decisione di ucciderlo. Molti dei giudei che erano venuti dalla Samaria, venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui, ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo continuare tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote dell'anno, disse loro: voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Dunque, da quel giorno decisero di ucciderlo. L'episodio è considerato un brano battesimale e come tale è usato nella liturgia e nella catechesi. I padri ne hanno attinto a piene mani, anche se occorre anche dire che nella narrazione non ci sono indicazioni precise in questo senso. Anche le opinioni degli esegeti non sono probanti, al punto che si può dire che si tratti più di allusioni battesimali che di veri e propri elementi battesimali. Certo, in Giovanni noi troviamo per 5 volte il verbo niptein, termine che indica il lavare, no? A differenza di luein, che ha valore sacramentale. così come è usato in 1 Corinzi 6 e Atti 22. Anche la traduzione che lo stesso autore dà del nome Siloe, della piscina, che significa inviato lì dove il cieco si lava, no? È figura di Gesù, l'inviato del Padre. Lì il cieco si purifica e acquista la luce della fede. Così come l'insistenza sulla cecità dalla nascita viene ripreso più volte, è un particolare importante che non viene tralasciato nelle continue ripetizioni a cui la storia ci fa assistere. Questo segno, dunque, è accostato a quel miracolo spirituale della nascita dall'acqua. Dunque, un'allusione molto probabile al battesimo, anche se non occorre anche dire che il significato teologico principale della pericope è il carattere cristologico. La tematica di fondo si incentra sulla rivelazione di Gesù, luce del mondo, e sulla fede del profeta messianico, rivelatore escatologico. Giovanni, la raccolta che ha fatto simbolica di 7 segni, gesti efficaci, concreti, storici, che rivelano l'identità di Gesù, scelti secondo quella teologia simbolica, per questo limitati a 7, preparazione a quell'ottavo segno che è la resurrezione del Cristo. Negli appunti avete l'elenco, a partire da Cana fino a giungere alla resurrezione di Lazzaro. Gesù dunque si rivela come il Figlio di Dio, il Signore, e anche l'affermazione «Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita» si inserisce e prepara l'episodio del cieco nato. Lo ritroviamo al capitolo 8, versetto 12, dell'ambito di quella festa solenne con cui Gerusalemme era rallegrata, illuminata, no? Da una grande quantità di luce. La festa delle capanne, infatti, una delle grandi feste di Gerusalemme, di Israele, prevedeva questa luminaria. Un cieco dalla nascita, un caso dinanzi al quale cadono le braccia. Gesù invece guarisce quest'uomo. Ma la fede di questo sanato è insicura. Non sa chi l'abbia guarito. Beh, è il cieco quando Gesù si avvicina, no? E gli mette quel fango impastato con saliva sugli occhi e poi lo invita a lavarsi. E non è aiutato dalla comunità che vive intorno a lui. Una comunità che non l'aiuta a riconoscere, a ringraziare, a seguire quel Dio dal quale ha ricevuto tutto. E la fede di quest'uomo, per affermarsi, dovrà affrontare uno scandalo religioso. Dopo lo scandalo, infatti, Gesù si rivela e porta la fede di quest'uomo alla pienezza. Così anche la nostra fede viene in un certo senso misurata con quella di questo cieco o ex cieco. Anche noi confondiamo gli alberi con le persone, siamo di quelli che preferiscono non porsi dei problemi. Era cieco, ora ci vede, chiedete a lui, lo dicono i genitori. Anche noi siamo schiacciati e condizionati dallo scandalo delle istituzioni, oppure seguiamo il Signore con semplicità di cuore in rendimento di grazie. ognuno risponda secondo il suo cuore. Noi, esaminando la pericope, notiamo subito gli elementi cosiddetti vocazionali. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e successivamente chiama questo cieco. Quindi passò, guardò, chiamò. Così comincia anche il brano della vocazione di Levi in Marco e Matteo. E Marco riporterà queste espressioni anche all'inizio della vocazione dei primi discepoli. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, passando lungo il mare, vide i pescatori sulle barche, li chiamò. Da notare, dunque, abbiamo detto, questa cecità dalla nascita, che non verrà mai dimenticata nel corso del racconto. Per ben 8 volte si riprenderà questa nota. I discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Qui siamo in quella credenza non ancora sopita, di una disgrazia, conseguenza di un castigo, di un peccato commesso, se non da chi subisce il castigo, da chi magari ha generato, se non il figlio, i padri. Anche se la scrittura, no, non lega il peccato dei padri ai figli. Se qualche volta si parla di punizione per 7 generazioni, no? In fondo è la prima che ha sbagliato, le altre vengono punite perché? E soltanto per esaltare la misericordia di Dio per 1000 generazioni. Quindi, come hanno ragionato questi discepoli? Un castigo inflitto per un peccato o addirittura per un peccato che deve ancora commettere, no? Perché siamo davvero nella fanta religione, potremmo dire. Una mentalità giustizialista che non riconosce, non ricorda la bontà divina. Un moralismo che vede il male e dunque le punizioni, dimenticando il bene, il benessere. Dunque, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Nell'Antico Testamento, Ezechiele, al capitolo 18, ribadendo la volontà del Signore, dice: «Avrò forse io piacere della morte dell'iniquo? O piuttosto che egli si converta e viva?» Gesù stesso, a proposito, chi ha fatto il ciclo C, no? Ricorderà che ieri si parlava della strage fatta da Pilato nel Tempio o di quelli travolti dal crollo della Torre di Siloe. Erano più colpevoli di altri? Il richiamo era la conversione. Non, erano tutti colpevoli in verità, no? Ma quelli più colpevoli? Gesù puntualmente risponde: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Dunque, contrastando il parere comune, applicando quello che i profeti più volte avevano detto, leggete Geremia 31, 29-30, Gesù parla di manifestazione delle opere divine. Quel cieco nato è segno della gloria divina, la cui manifestazione finale sarà la resurrezione del Cristo stesso, la più grande opera del Padre con lo Spirito, così come sarà anche per Lazzaro. Versetto 4. Gesù aggiunge: bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. L'immagine che è ricordata ancora più avanti, ai versetti 9-10, è applicata al tempo che gli uomini hanno per decidere se credere o no. Ed è breve perché, beh, per quanto noi possiamo avere una lunga vita, è comunque poca cosa, no? Certo, 90 anni sono più di 40, no? In passato l'età media era molto più bassa, oggi si è raddoppiata come minimo. Ma il tempo è comunque sufficiente, ma è tuttavia da impiegarsi per intero, perché la notte viene e non si può più operare. Per cui il Signore concede il tempo, comunque questo tempo ha un termine. E Gesù annuncia che è la luce del mondo. Lo ha già fatto poco prima, lo farà ancora. Lo aveva fatto nel prologo, come verbo del Padre. Lo fa ancora, come luce che viene inviata ancora per poco tempo. La luce è tra voi, camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Giovanni 12, 35 e seguenti. Ma ha appena detto queste parole quando compie una strana operazione. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Che significa questo gesto? Un'applicazione che sembra più vicino a un gesto magico, no? Ma non si tratta di medicamenti di stregoneria. Coprendo gli occhi con questo strato di fanghiglia, sembra quasi che Gesù peggiori, se possibile, la cecità di quest'uomo. Non fosse altro perché apparentemente sembra più prendersi gioco di questo cieco, facendogli credere, no? Di guarirlo con una pozione magica, invece è solo fango impastato con saliva. Che cosa sembra che venga sottolineato? Beh, questo cieco si lascia spalmare il fango e obbedisce alla parola, perché il Signore gli dice: va a lavarti nella piscina di Siloe. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ma andando non sapeva che avrebbe recuperato la vista. Ci ricorda un altro episodio, profeta Eliseo, Antico Testamento, secondo libro dei Re, capitolo 5, Naaman il Siro, un generale che era lebbroso, saputo che il profeta Eliseo avrebbe potuto guarirlo, si fa raccomandare dal re di Israele, che percepisce quella lettera come un inganno per dichiarargli guerra. Dice: come posso io guarire un lebbroso? Solo Dio può guarire. Vedete, vuole entrare in lite, no? Il profeta Eliseo gli dice: fallo venire da me e saprà che c'è un Dio in Israele. Che cosa accade? Naaman va con tutti i doni che si è portato appresso per ringraziare, no? Ma il profeta non si fa incontrare, manda il suo servo che gli dice: lavati 7 volte in un rigagnolo, quel fiume, no? Che è ancora agli inizi. E Naaman non vuole, dice: ma io mi aspettavo che mi venisse incontro, no? Che guardasse come la malattia aveva ridotto il mio corpo, pregasse, insomma facesse qualche cosa, invece mi chiede di lavarmi in quest'acqua fangosa. E i servi, meno suscettibili, gli dicono: che ti costa? Sei venuto qui sperando in una guarigione? E se questo è il mezzo per guarire, no? Fallo. Naaman acconsente e la sua pelle divenne come quella di un fanciullo, viene detto. Per i padri, tra cui soprattutto Ireneo, il fango fatto con la saliva ha il valore simbolico in riferimento alla creazione del primo uomo. E dunque il verbo incarnato, come commenta anche Sant'Ambrogio, alluderebbe alla nuova creazione che qui viene operata. Infatti, per ben 4 volte, nel racconto giovanneo si accentua che il maestro fece del fango. Voi sapete, quando si vuole appurare la verità di una cosa, è un classico, no, dei film gialli, dei, no, racconti, si fa ripetere al testimone gli avvenimenti, i fatti o la testimonianza più volte. Se è vera, no? Via via quelle cose che inevitabilmente si aggiungono per dare un significato cadono, le cose vere rimangono, no? Anzi, se non dette, vengono fuori, proprio ripetendo più volte la testimonianza. Quindi, questo cieco obbedisce, ma rimane un problema, perché secondo la casistica farisaica ciò che ha fatto Gesù in un giorno di festa era proibito. E quindi, secondo alcuni giudei, Gesù ha trasgredito la legge del riposo sabbatico. Ha fatto un lavoro impastando il fango, facevano i mattoni, tanto per dire, anche dei discepoli che mangiavano di sabato delle spighe di grano, ne avevano fatto un lavoro, stanno mietendo, no? Quindi è chiaro che chi è cieco, no? Vede ciò che vuole vedere, non ciò che c'è. Da notare che spalmare il fango sugli occhi, il verbo, letteralmente, è da rendere con ungere. E qui si ricorda l'unzione che nel rito battesimale, fin dai tempi cristiani, si faceva, no, del catecumeno. Poi piscina di Siloe, un luogo ben noto, storico, una vasca scavata a sud-est del Tempio, allo sbocco di quel canale superficiale che dalla lontana sorgente del Gicon conduceva l'acqua nella città. Sappiamo come il re Ezechia, per difendere la città, fece seppellire questo canale in modo da conservare, no? La possibilità di avere acqua anche durante un assedio. L'Evangelista traduce il nome ebraico Sheria, canale che immette, in inviato. È un rotolo trovato a Qumran, parla in questo senso della piscina di Siloe, ma l'inviato per eccellenza è Gesù. Poi il greco kolinvetran ancora oggi indica il fonte battesimale, ciò che qui è tradotto con piscina. Dunque, al cieco il Signore fa la stessa operazione che Isaia fa nel secondo libro dei Re. L'ulcera di Ezechia viene curata con un impasto di fichi. Ora, i fichi sono buoni da mangiare, no? Che siano capaci di guarire un'ulcera è tutto da vedere, eh? Lì, ancora una volta, si sottolinea la potenza della guarigione, che supera anche i medicamenti popolari, che sappiamo essere spesso, no? Più il risultato di disperazione, di fantasie. Ora, non dobbiamo rigettare tutto, alle volte qualche cosa l'hanno pure azzeccata, ma diciamo non è, no? Da prendere sempre tutto alla lettera. Il cieco obbedisce, torna e vede. Aprire gli occhi ai ciechi è un gesto messianico. Assume anche significatività il fatto che la piscina di Siloe sia la fonte della festa delle capanne, la sorgente cantata da Isaia, che simboleggia il Signore e la protezione che Egli dona. Un'acqua che scorre lievemente, non è un fiume impetuoso come altri nel territorio. Naaman dice: non c'erano altri fiumi più potenti, no? Il Tigri, l'Eufrate, il Nilo, no? Orgoglio di queste potenze straniere a cui gli eserciti venivano paragonati, no? Un esercito che marcia come un torrente impetuoso. Pensate al libro di Giuditta, eh? Queste truppe di Oloferne che vengono descritte per parecchi capitoli all'inizio fanno rimbombare la terra mentre si avvicinano ad assediare Gerusalemme. E tutti tremano. Soltanto una donna dice: e di che avete paura? Il Signore ci difenderà. E non c'è bisogno di obbligarlo, di dargli un ultimatum, dirà anche. Sant'Agostino svilupperà la visione cristologica di quanto racconta questo segno nel quarto Evangelo. Scriverà: il cieco non lava i suoi occhi in una qualsiasi sorgente, ma nelle acque simbolo di Dio, anzi del Cristo stesso, l'inviato del Padre, come si ripete nel quarto Evangelo. Negli appunti avete le citazioni 3, 17, 5, 36, eccetera. Il cieco dunque passa dalle tenebre alla luce attraverso Cristo. Ecco un'altra via per quel riferimento battesimale che pervade tutto questo capitolo. Ma andando avanti, i vicini e quelli che lo avevano visto prima perché era un mendicante dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Altri dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia», eccetera. Nella vivacità della reazione della folla c'è tutto il prodigio di una guarigione inaspettata. L'identità del miracolato e il modo con il quale è stato guarito è al centro dell'interrogatorio che il cieco, i genitori subiranno anche da parte dei farisei. Il cieco deve riaffermare di essere lui: ero io, quello che non ci vedeva, a cui voi avete fatto l'elemosina. E con fedeltà narrerà quanto gli è accaduto. Ma quando gli verrà chiesto, versetto 12, dov'è costui? Rispose: non lo so. E non può rispondere, perché non sa. Non ha ancora incontrato e riconosciuto Gesù. Per lui è un uomo, anche se straordinario, ma incontrandolo e da lui guidato farà quel salto di qualità, riconoscendo in Gesù il profeta, il figlio dell'uomo, nel quale si rivela il Padre. I versetti 13-17, la ripetizione, dove gli elementi del prodigio vengono, come dire, asciugati, no? Rimangono essenziali. Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato, ci vedo. Quegli elementi che abbiamo detto ritenuti importanti, oltre che veritieri, perché sono quelli che Gesù ha fatto. Ma chi ascolta non vede il cieco che vede, perdonate il gioco di parole, ma considerano soltanto la non osservanza del sabato. Il precetto del sabato era sacro, inviolabile. Osservarlo significava mostrarsi fedeli, ma questa legislazione del sabato, diventata via via più minuziosa per i suoi innumerevoli divieti, no? Era diventato un muro per ogni israelita. I dotti farisei sono da questo muro impediti nella vista, non vedono se non la trasgressione. Mentre che cosa dice il cieco dal momento che ti ha aperto gli occhi? Versetto 17. Egli rispose: è un profeta. Mentre discutevano, quest'uomo non viene da Dio perché non rispetta il sabato, ma intanto il cieco ci vede, non lo riconoscono come profeta. La serie di titoli che il cieco attribuisce a Gesù è in un crescente, una crescita progressiva. Da un uomo che pur compie miracoli, un profeta, uno che fa la volontà di Dio, uno che è da Dio. ma chi sta intorno non si arrende all'evidenza dei fatti. Vengono chiamati i genitori e desta grande meraviglia la freddezza di questi genitori, che non mostrano nessuna gioia, nessun entusiasmo per la guarigione di questo figlio, né riconoscenza per chi lo ha guarito. Grande è dunque il terrore che le autorità incutevano. Pensate a Nicodemo, che di notte va da Gesù ed è uno dei membri onorevoli del Sinedrio. C'è una cospirazione contro Gesù e nessuno vuole farsi coinvolgere. Nei versetti successivi, andiamo al versetto 24, chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore non lo so, una cosa so, ero cieco e ora ci vedo». C'è un'insistenza, adesso cercano di abbindolare il povero malcapitato. Una formula: «Da gloria a Dio», e poi la dichiarazione: «Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Basta un sì e il cieco si toglie da ogni impiccio, scaricando tutto su Gesù. Ma questo cieco non ha bocca, anzi rivela una insospettata abilità. Dice: «Io non so se sia un peccatore, però so che prima non ci vedevo e ora ci vedo». Contra factum non valent argumenta, come dire, di fronte alla guarigione, qualsiasi argomento cade. Ma i nemici di Gesù si ostinano e fanno ripetere il racconto cercando di cogliere contraddizioni per poter negare quanto è accaduto. Ma il cieco ormai ha compreso che coloro che lo interrogano sono nemici di chi lo ha guarito e vogliono soltanto trovare un pretesto per condannarlo, li provoca per smascherare le loro intenzioni. Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete diventare anche voi suoi discepoli?» E qui cadono le maschere. Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. E da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi», e lo cacciarono fuori. Si è tolta la soddisfazione, no? Il cieco, ma gli costa cara. Viene escluso dalla comunità. Quello che i suoi genitori temevano accade. Una condanna. Il cieco, che non ha avallato l'obiezione dei giudei, anzi, ha manifestato la divinità di Gesù, viene cacciato via. Gesù seppe versetto 35, che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Beh, noi non siamo meravigliati di queste parole, no? Perché sappiamo che è Gesù che ha guarito il cieco. Ma non dobbiamo dimenticare che noi sappiamo più di quanto sappia il cieco, no? Che sta vivendo la scena. Il cieco non ha visto Gesù. Forse potrebbe riconoscerne la voce. Ma qui siamo dinanzi a quella teofania dove a poco, poco per volta, no? Chi vede riconosce la manifestazione di Dio. In una persona che gli è andata in co- beh, pensate ad Abramo alle querce di Mamre, accoglie dei pellegrini che gli dicono: tu avrai un figlio entro l'anno, e poi si rivelano come Dio. Anzi, sappiamo che quel testo di per sé sarebbe forse, no, uno, l'unico testo di rivelazione trinitaria di Dio. Abramo passa attraverso un cammino che è tipico, no, di queste teofanie, dove c'è un incontro, una rivelazione, un motivo di qualcosa che deve venire, deve avvenire, e poi, non sempre, ma abbastanza spesso, la rivelazione che tutto ha origine da Dio. Che cosa risponde il cieco? Egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. È una rivelazione che ricorda molto quella, ricordate, della Samaritana, eh? So che deve venire il Messia, 4:25, chiamato il Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. Credo, Signore, è la professione che al capitolo 11, versetto 27, farà Marta dinanzi al Signore. Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi questo? Gli rispose Marta: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Avremo modo poi di continuare questo testo. Il cieco è un catecumeno a cui il cammino ha permesso che gli occhi si aprissero. Un cammino che si è compiuto attraverso domande e risposte, dove noi possiamo scorgere le tappe della fede, che è dono non improvviso e folgorante, ma una che non è escluso, ma comunque ordinariamente è una pedagogia progressiva da parte di Dio, che nel rispetto dei ritmi e delle capacità dell'uomo lo attira a sé con competenza, con proprietà, no? Rispettando l'uomo, non forzando. Gesù disse allora: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Il vocabolo crima, un termine tecnico usato nei processi, indica non la fine che Giovanni indica con crisis, sentenza, ma qui si parla di un qualcosa che ha inizio, è l'opera di salvezza del Signore. Gesù sta attuando la misericordia di Dio, ovvero la salvezza proposta a tutti, dove ognuno è chiamato a scegliere, accettare o respingere. L'uomo che si riconosce cieco riacquista la vista alla luce di Gesù, mentre chi si considera veggente e si chiude nella sua ragione non vede la luce, ma è cieco. Dunque, Gesù, luce, è la chiamata alla perdizione o alla salvezza. E la scelta è lasciata all'uomo, il giudizio è dell'uomo. Ma ecco la reazione: alcuni farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. E il racconto si chiude qui. C'è il richiamo alla prima condizione. Beh, sappiamo che per guarire un malato deve riconoscersi malato, no? Così come per conoscere, no, deve, come dire, sapere di non sapere. La prima condizione dunque è avere coscienza del proprio peccato, solo così si può ottenere la salvezza. Un invito ancora valido, perché ancora oggi c'è una presunzione di conoscenza, di un saper vedere, di un sapere come Gesù opera nel mondo. Opera secondo i nostri criteri? No. Giovanni Battista, Pietro e tanti altri impareranno a proprie spese, no, che Gesù non opera secondo i loro criteri, ma secondo criteri più alti e propri. Dunque, apriamoci alla luce della rivelazione, partecipando con il cieco all'esperienza della luce che viene da Gesù. E dunque, se manca la fede, a nulla servono le preghiere, i digiuni, le elemosine. Ricordiamo la preghiera del fariseo e del pubblicano. Gesù, abbi pietà di me, peccatore. Io, dice il fariseo, no? Ho compiuto questo, ho fatto questo. Ed era vero. Ma era forma, non sostanza, non cuore. Il suo cuore era ancora pieno di orgoglio, di presunzione. Il rapporto di Dio e l'uomo. Dio è misericordia, l'uomo è miseria e peccato. E quanto sperimenta poco prima, al capitolo 8, la donna adultera, quella sorpresa in adulterio, che Agostino sintetizza in quell'espressione, no? Relicta sunt duo, misera et misericordia, rimangono in due, la miseria, la misera e la misericordia, che è Cristo. Il riconoscimento, dunque, perché soltanto riconoscendo ciò che noi siamo, noi apriamo la porta a Dio, perché riconoscendo ciò che siamo è rompere con il peccato e chiedere a Dio di cambiare il nostro cuore di pietra con un cuore di carne, un cuore contrito, capace di amare, che non disprezza. Il racconto evangelico dunque si chiude come una strada che noi siamo chiamati a percorrere, non da soli, non al buio, ma seguendo Gesù, la luce del mondo. Gesù, criterio di verifica, pietra di confronto della nostra fede. La guarigione del nato cieco, dunque, ha dato l'occasione a Gesù di manifestarsi luce del mondo, colui che fa vedere il Padre. Così come la docilità del cieco sono segno di quella confidenza, di quella disponibilità che accoglie e fa crescere la fede. Perché nella vista il cieco ha ricevuto il dono della fede, che lo porta a riconoscere e adorare il Signore. Perché anche noi siamo ciechi nel nostro peccato. E abbiamo bisogno che ci vengano aperti gli occhi. Una pagina dunque attualissima, perché rivela a noi la grande fatica del credere. Il cammino duro del cieco nato è un cammino in salita. Non ha trovato grande aiuto intorno a sé, neanche i genitori, neanche quelle autorità che avrebbero dovuto invece istruirlo, consigliarlo, indicargli. Gradino dopo gradino, con una comprensione che è cresciuta per quel contatto con la persona di Gesù. Egli vede colui che fa vedere e a sua volta diventa segno e simbolo, testimone della fede in Gesù. Molti padri della Chiesa, nella guarigione del cieco, abbiamo detto, hanno visto un simbolo della rigenerazione battesimale. E dunque, ancor più che il fatto storico realmente accaduto, la pagina evangelica mette in evidenza il nostro cammino, il travaglio interiore di ciascun uomo, che come dice il Salmo 50, no? Peccatore sono stato concepito. Ma da quel peccato Dio ci chiama a salvezza, al superamento. La fede comunque esige una rottura violenta con ciò che ci sta intorno. Il cieco per la sua fede è espulso, è escluso dalla comunità. Anche i suoi genitori si rifiutano di difenderlo. E la fede appare come solitudine, chiamata a superare paure, il rispetto e la preoccupazione dell'opinione degli uomini, diventando conquista intrepida dell'indipendenza, la libertà, no? Tutti noi vogliamo la libertà, ma la libertà è, come dire, è dolorosa. Essere liberi non ci esime dal dolore. La prima lettura ci ha portato Samuele, un uomo timorato di Dio, che ha rimesso tutta la sua esistenza nel servizio del Tempio. Anche di lui il Signore dice: tu non vedi giusto, tu giudichi e valuti le persone secondo le apparenze, per simpatia. Ricordate anche, Saul sarà caro a Samuele, tanto che il Signore dirà: ancora sei legato a quell'uomo che io ho rigettato. Anche noi, come Samuele, rischiamo di non vedere giusto, di fabbricarci delle buone ragioni, di creare false evidenze, rifiutarci di aprire gli occhi. Pertanto giunge opportuno il richiamo della seconda lettura, la lettera di San Paolo agli Efesini: cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma sconfessatele. Noi le citiamo spesso, no? Anzi, sappiamo che nelle omelie, quando uno non ha niente da dire, no? O non ha preparato molto, si butta subito sulla lettura apostolica, no? Perché è quella più, siamo sempre superficiali. San Paolo ci presenta la dottrina del battesimo e le conseguenze dell'appartenenza alla Chiesa. La luce di Cristo illumina le tenebre e gli uomini non camminano più a tastoni. La via della luce è via di bontà, di giustizia, di verità, ma noi alla luce sfolgorante preferiamo l'angolo buio dove addormentarci, dove nasconderci. Cristo ci chiama a una presa di posizione. A noi piace, sì, ogni tanto dire qualche parola, però poi alla fine ci richiudiamo nel nostro spazio, no? Nelle nostre cose, in ciò che ci è necessario, se possiamo ottenere qualcosa in più, ma se no ci accontentiamo anche. La condotta, la persona di Gesù, ci chiama a una presa di posizione a cui nessuno può sottrarsi, altrimenti la nostra vita non è testimonianza che sconfessa la vita pagana. Se odiano la luce non potranno avvicinarla perché compiono opere malvagie. Se noi nel battesimo abbiamo accolto la luce, dobbiamo risplendere. Ora, per molti, come al tempo di Gesù, lo stare insieme può sembrare tempo perso, abitudine. Ma per noi lo stare insieme, il celebrare il Signore, è un incontro di fede con il risorto che ci offre la sua parola come luce di verità, la sua carne come nutrimento per quel cammino che siamo chiamati a compiere. Non fermarci all'apparenza come Samuele, ma entrare nel cuore del mistero. E occorre impegnarsi, altrimenti possiamo stare accanto al Cristo senza avvertirne la presenza. Il segno è troppo piccolo per noi, che abbiamo la vista offuscata da altri bagliori, da altri luccichini. Scrive l'autore dell'Apocalisse, capitolo 3. Tu vai dicendo: io sono ricco, dovizioso, non ho bisogno di nulla, e non sai che sei un meschino, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Io ti consiglio a comprare da me oro raffinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per rivestirti, sicché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungere i tuoi occhi affinché tu ci veda. E chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore, non permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Amen.